Capitolo 4. La libertà per amare. La libertà si esercita, come abbiamo visto, a mezzo della volontà, sulla quale influiscono in diverso grado l'intelletto, l'affettività e le condizioni esterne. Ora ci domandiamo come agisce la nostra volontà, quali sono i suoi atti principali. Un uomo può sperimentare la sua libertà stando in un supermercato. Ha a portata di mano una quantità di cose che può guardare, prendere e rimettere al loro posto. Può fare confronti e scegliere quale comprare. Se alla fine ha scelto il vino che gli piace di più, certamente ha compiuto un atto libero. Ma quando va alla cassa, lo paga e lo mette in borsa, si sente ancora più libero. E quando in casa versa nel bicchiere il vino appena acquistato e lo sorseggia, si sente felice. Questo è ciò che voleva fin dall'inizio. Con questo esempio possiamo vedere in forma molto schematica i diversi atti della volontà. Prima ha scelto ciò che gli sembrava bene e poi ha cercato di ottenere questo bene. Significa che ha voluto quello che desiderava. L'amore è inteso come la tendenza verso qualcosa o qualcuno. In questo senso, amo un cibo, un gioco o una città, amo gli uomini e Dio. L'amore non solo segue, ma in qualche modo anche precede ogni scelta. L'uomo che compra il vino ha già un'idea, almeno generica, di ciò che vuole e di ciò che non vuole comprare. Quando compie la scelta, aumenta il suo amore. E quando arriva al possesso con il bene amato, bevendone un bicchiere, raggiunge la felicità. Perciò si dice che la libertà si esercita principalmente in due atti, l'amore e la scelta, e che tende alla felicità. Consideriamo queste tre realtà in successione inversa: il desiderio spontaneo di essere felice, la scelta e l'amore. 1. Il desiderio spontaneo di felicità. Tutti gli uomini vogliono essere felici, vogliono che la loro vita si realizzi in modo pieno e completo. Perciò si rallegrano quando ottengono quello a cui aspirano. Quando sto con una persona che amo, sono felice. Quando mi va bene un esame per il quale avevo studiato molto, sono felice anche se in modo diverso. La felicità completa esige il pieno sviluppo di tutte le dimensioni umane. Il suo ambito è la sfera affettiva, quale che sia la sua fonte, dal momento che l'unico modo di sperimentare la felicità è di sentirla. Se un uomo soltanto desidera di essere felice o se si limita a constatare con intelligenza che dovrebbe considerarsi felice, in realtà ancora non lo è. La felicità si può sperimentare solo nel cuore. C'è in noi un amore originario, San Tommaso d'Aquino, o impulso intimo, Giovanni Paolo II, che tende verso la pienezza. Ci indirizziamo spontaneamente verso ciò che consideriamo un bene sotto qualsiasi aspetto e a qualsiasi livello. Ci possiamo domandare perché esiste questa tendenza naturale nell'intimo del nostro cuore. Perché sentiamo il desiderio di realizzarci? Perché vogliamo essere felici? Possiamo vedere in ciò una manifestazione del nostro essere creaturale. L'uomo, certamente, è causa di se stesso, ma non è la causa ultima. Siccome la sua natura è creata, è anche finalizzata, è ordinata a essere felice nell'amore di Dio. Per questo cerca soddisfazione in tutte le sue azioni. Dio lo attira e in qualche maniera lo chiama continuamente verso di sé. In un modo o nell'altro è spinto sempre dall'amore di Dio, che si identifica con il desiderio di una felicità piena, anche se ciò avviene molte volte in modo incosciente. Le note parole di Sant'Agostino non hanno perso attualità. Ci hai fatto, Signore, per te, e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. In tutti gli aspetti della sua vita, l'uomo agisce per raggiungere qualche fine che riconosce come bene. Studia per farsi una professione, lavora per guadagnare, risparmia per farsi una casa, compra la casa per farsi una famiglia. I fini possono essere parziali, intermedi, ma danno senso all'agire. In tutti l'uomo cerca la felicità, ma non può trovarla in nessun bene limitato, dal momento che l'oggetto della volontà è universale. Per sua natura, per sua stessa natura, tende verso l'oltre, verso l'infinito. Si potrebbe obiettare, se il nostro fine ultimo è scritto nella nostra natura, non siamo liberi di sceglierlo. L'affermazione è in parte vera, la libertà umana non è assoluta, è partecipata e limitata. Consiste nello scoprire, accettare e amare la nostra realtà creaturale. Consiste in definitiva nel cercare e amare Dio che porta in sé la piena felicità. Se si cerca di creare altri fini dando all'uomo un potere che essenzialmente non possiede, la libertà aumenta solo apparentemente. In realtà la si rimpicciolisce, le si toglie la sua profondità con tutta la bellezza che essa contiene. La libertà non consiste essenzialmente nello scegliere tra varie possibilità. Il fine ultimo è dato, è il possesso dello stesso amore che supera infinitamente tutti i beni creati che l'uomo può immaginare. Se si comprende questo fine, se si contempla il mistero divino, si vede che questo non mette alcun limite alla libertà. Non si può aspirare oltre. Questa convinzione offre alla nostra vita una ricchezza insormontabile e infinite possibilità. Insondabile e infinite possibilità. Effettivamente, l'uomo cerca la felicità in tutte le azioni. Ma ciò che in realtà cerca, coscientemente o incoscientemente, è Dio che è la piena felicità. I beni creati, per quanto siano elevati, non possono soddisfare completamente l'uomo. Se si trasformano in dei e li si prende come fini in sé, senza dubbio arriverà la delusione. Così una persona può sperimentare, per esempio, il vuoto del successo quando raggiunge un obiettivo professionale. Allora si vede che ciò che ha ottenuto è molto meno di ciò che sembrava promettere. Oppure si ha la sensazione di aver pagato per questo fine un prezzo troppo alto. Se in questa situazione le sue aspirazioni non vanno più in là, prima o poi si sperimenta una frustrazione profonda. Non basta neppure che ciò che c'è più in là sia un'altra meta professionale più alta. Questo rinvia il problema che si ripresenterà di nuovo. Quanto più si cerca l'autorealizzazione in cose che sono limitate, tanto meno la si raggiunge. In realtà la si trova soltanto quando si aspira a cose che stanno più in alto, quando si cerca la piena felicità nell'amore illimitato in Dio e quando, con la luce di Dio, si riconoscono i limiti di tutti i beni che ci circondano. Allora ci si dimentica della propria realizzazione e, paradossalmente, la si trova in modo definitivo in Dio. Se cerco continuamente le gioie che possono darmi altri uomini o le cose materiali, non arriverò mai a essere felice. Più si parla della propria realizzazione, meno la si ottiene. può portare pure al risultato contrario a quello desiderato, alla mancanza di naturalezza e all'egocentrismo. Sembra che questa sia una delle malattie del nostro tempo. Le numerose terapie offerte sono ancora peggiori. Non si può rimediare alla mancanza di autorealizzazione parlando troppo di autorealizzazione. È come far correre tutti da una parte all'altra con degli estintori durante un'inondazione. Oppure ammucchiare tutti da una parte, da quella parte della barca che sta già affondando. La soluzione è un'altra. Consiste nell'orientarci con cura verso un fine più alto della realizzazione in questo mondo. Quando troviamo Dio, troviamo la massima pienezza. Vivere con Dio è un'esperienza liberatrice. È come aver attraversato il Mare Rosso passando dalla schiavitù alla libertà. Si ha una nuova coscienza di sé, si prova un gran sollievo e un amore che corrisponde ai desideri più profondi del cuore. L'uomo non si accontenta di soluzioni passeggere, non vuole vivere 100 anni, ma per sempre. Non vuole essere un po' felice, ma esserlo pienamente. L'unica strada per ottenerlo è la comunione con Cristo. In qual modo, oh Signore, io devo cercarti? Quando io cerco te, che sei il mio Dio, cerco nello stesso tempo la felicità. 2. La scelta. Il fine ultimo dell'uomo include sia l'amore di Dio sia la propria felicità. I due aspetti sono inseparabili. La felicità consiste, in ultima analisi, nell'amare Dio e quando l'uomo l'ha trovato è felice. Tuttavia, questi due aspetti del suo unico fine, l'uomo ha coscienza immediata solo del secondo. Data la costituzione della sua natura, tende sempre alla felicità, ma per i limiti della stessa natura non si dirige immediatamente a Dio, che è l'unico bene che può soddisfarlo pienamente. Ciò significa che il desiderio originario, la tendenza naturale spontanea, tende in modo naturale al suo fine ultimo generale, il bene, la felicità, ma non si riferisce direttamente a Dio, che è il suo fine ultimo concreto. Il motivo sta nel fatto che ogni atto della volontà deve essere preceduto da una conoscenza intellettuale. Per amare Dio in modo esplicito, pertanto, è necessario conoscerlo. Ma l'uomo, in questa vita, non ha l'evidenza immediata della sua esistenza, poiché esso lo trascende assolutamente. La nostra intelligenza non può conoscere Dio in tutta la sua ricchezza, di conseguenza non può presentarlo alla volontà come il bene assoluto. Per questo la volontà non è determinata necessariamente verso il suo fine ultimo in concreto. Ossia, dobbiamo fare una scelta e, per l'imperfezione della nostra natura, c'è la possibilità di rifiutare Dio. Dobbiamo scegliere il fine ultimo proprio perché non lo vediamo. Se vedessimo Dio come Egli è, lo ameremmo senza necessità di scegliere. Vedremmo che non c'è nulla di paragonabile a Lui. Allora lo ameremmo con assoluta libertà, come lo amano i beati. Sono liberi e non possono scegliere tra il bene e il male. Per noi è necessaria una scelta in conseguenza della nostra limitatezza, della nostra condizione finita di fronte all'infinitezza divina. Dobbiamo fare un'autentica scelta circa l'ultimo fine, che implica la possibilità di respingerlo.
Si tratta della scelta decisiva della nostra vita. Con essa si realizza o si perde l'inclinazione spontanea al bene. Tale scelta si riduce in ultima istanza all'opinione tra l'amore per Dio e l'amore per se stessi. Perché l'uomo non può riposare definitivamente su nessuna creatura. Se non raggiunge Dio, si ripiega su se stesso, coscientemente o incoscientemente, come ultimo fine della propria vita. Anche se una persona non pensa continuamente al fine ultimo, lo fa sempre presente nella sua volontà, come colui che cammina non pensa a ogni passo che si sta dirigendo a quella determinata meta, ma essa lo orienta continuamente. In vista del fine si dovranno scegliere i mezzi. Alcuni sono legati al fine più strettamente di altri. Per esempio, se qualcuno vuol fare il maestro di pianoforte, conviene che studi musica con specializzazione in piano. Può anche studiare psicologia per comprendere meglio i futuri alunni, oppure fisica per capire il meccanismo degli strumenti. Quando il fine è chiaro, ci si può ben orientare sulla scelta dei mezzi. Dio, in quanto sommo bene, include tutti i beni particolari e li supera infinitamente. L'uomo può raggiungere il suo fine ultimo attraverso molte vie diverse che apparentemente possono sembrare opposte. Alcuni, per esempio, possono trovare la loro strada nel matrimonio, altri fuori del matrimonio. Dio è infinito e infiniti sono i modi con cui lo si può amare. Ogni situazione può portare a Dio, mentre non tutte possono condurre a un bene particolare. Mentre l'amore al fine ultimo non mette alcuna condizione, la scelta dei fini parziali ne pone qualcuna. I fini parziali determinano la vita umana in situazioni concrete che ne escludono altre. Non possono esercitare allo stesso tempo la professione di politico e di violinista. Ogni scelta ha conseguenze che influiscono su quelle successive e che producono a poco una biografia unica e irripetibile. La libertà si realizza e si perfeziona nella misura in cui ci indirizziamo verso un bene considerato come un fine. L'importante non è avere più possibilità di scelta, ma arrivare al fine. Quando una persona, per esempio, vuole andare a trovare un amico per la prima volta, chiede innanzitutto la strada per arrivare senza perdere tempo a cercare la via. Non gli si toglie la libertà se va direttamente alla casa. È un segno di perfezione. Anche quando c'è una sola possibilità per raggiungere il fine, la libertà non diminuisce. Se l'amico vive dall'altra parte del fiume, bisognerà che io lo attraversi. Ma non è meno libero per il fatto che segue necessariamente un cammino che lo porta dove vuole arrivare. Si dice che la scelta è un atto secondario della libertà. L'atto primario è l'amore.